Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Dio mi ha permesso di conoscere tantissime persone. E non solo in senso superficiale, ma molto più in senso di cuore. La nostra vita capita di essere così. È una cosa che vedo sempre di più, invecchiandomi, è che la vita è piena di difficoltà, è piena di dolori, è piena di pesi. Sai, da giovani si sogna tante cose e non si pensa tanto. Ma più vado avanti e più conosco tante persone, conosco nel senso anche di parlare con loro, dei loro cuori. La vita, in questa vita, è una vita di travaglio, di afflizioni e di dolori. Certamente ci sono tante cose belle. Nonostante che il mondo è sotto la condanna, c'è la bellezza di vedere una bambina, c'è la bellezza della natura, ci sono tante cose belle. Però a causa del peccato, la vita è piena di problemi e di difficoltà e di sofferenze. Ci sono sofferenze fisiche che riguardano la salute. A volte possono essere solo un piccolo disturbo, ma altri momenti possono arrivare a legarci ad un letto di sofferenza e non possiamo fare altro. Ci sono problemi economici. Abbiamo bisogno di soldi. Gesù ci insegna nel Padre nostro a pregare, dacci il nostro pane quotidiano, abbiamo bisogno di cibo, di un tetto, e servono soldi, ma ci sono problemi di soldi e a volte possono aggravarci moltissimo. Un dolore ancora più grande sono i problemi nei rapporti. A causa del peccato, spesso i rapporti portano dolore e sofferenza, anziché gioia. Dobbiamo, la Bibbia ci comanda, cercare per quanto dipende da noi, vivere in pace con tutti, ma non dipende solo da noi. E quando un rapporto va male, soprattutto un rapporto stretto che dovrebbe essere fonte di gioia, diventa un peso tremendo. Un grandissimo dolore. E forse i dolori più profondi sono i dolori spirituali, pesi spirituali, pesi per una persona che amiamo che è senza la salvezza, pesi per i nostri peccati che vorremmo la vittoria e cadiamo ancora. Abbiamo cantato prima, fonte di benedizione, che quando arriveremo non peccheremo più e sarà un'immensa benedizione. Ci sono tanti pesi. Abbiamo pesi, abbiamo dolori. Ed è buono preparare i figli a capire, figlio mio, ti amo e tu devi capire che la vita non sarà tutto bello, sarà anche pieno di lacrime e afflizioni. Non è da nascondere i dolori dei figli, perché poi quando arrivano e non siamo più lì a proteggerli da tanti dolori, perché sono piccoli in casa, non saranno preparati. E sarà una botta brutta. Ed è quello che vediamo. Cosa succede in una giovane coppia? Entrambi non preparati per i problemi, si sposano e cominciano a sentire i problemi. Cosa succede spesso ai loro matrimoni? Comincerà a accusare l'uno l'altro. Anziché legarli insieme, li separa, perché i genitori non hanno usato la crescita per legare la famiglia affrontando i pesi insieme. E quindi è buono lasciare i figli soffrire insieme ai genitori, in modo che soffrano insieme trovando in Dio il sostegno. Così si addestra un figlio come affrontare le sofferenze e quindi quando arrivano e lui o lei è già adulto sposato, sa affrontare. i problemi sono più grandi di noi. Sono più grandi di quello che altre persone possono risolvere per noi. Abbiamo bisogno dell'aiuto che solo Dio può darci. E vediamo questo in tutta la Bibbia. Nei Salmi, e non solo nei Salmi, ma nei Salmi che sono preghiere, ripetutamente vediamo i salmisti che gridano a Dio per aiuto. Volta dopo volta vediamo i salmisti che sono preghiere, modelli per noi, che chiedono aiuto a Dio, quell'aiuto che solo Dio può dare. Leggo solo come esempio l'inizio di Salmo 5, 6, 7, 12, 13. Cioè, proprio preso fra i primi salmi. Leggo, sono quei salmi lì. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Eterno, sii attento al mio lamento, ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. 6 adesso. O Eterno, non correggermi nella tua ira e non castigarmi nell'ardore del tuo sdegno. Abbi pietà di me, o Eterno, perché sono sfinito dal male. Guariscimi, o Eterno, perché le mie ossa sono afflitte. Anche la mia anima è grandemente afflitta. E tu, o Eterno, fino a quando? Volgiti a me, o Eterno, libera l'anima mia, salvami per amore della tua benignità. Adesso Salmo 7:1. O Eterno, Dio mio, mi rifugio in te, salvami da tutti quelli che mi perseguitano e liberami. Salmo 12. Salva, o Eterno, perché gli uomini pii sono venuti meno e i veraci sono scomparsi in mezzo ai figli degli uomini. Salmo 13, 3, 5. Guarda attentamente e rispondimi, o Eterno Dio mio. Illumina i miei occhi affinché non mi addormenti nel sonno della morte, perché il mio nemico non dica l'ho vinto e perché i miei nemici non si rallegrino quando vacillo. Ma io confido nella tua benignità e il mio cuore esulterà nella tua liberazione. Questo è solo un piccolissimo esempio. Tutta la Bibbia è piena di persone che chiedono aiuto a Dio. Quello che noi chiamiamo cosa? Si chiama quando parliamo noi con Dio. Come si chiama quello? Quando una persona parla con Dio, come si chiama quello? Pregare. Pregare, giusto? Quello è pregare. Cos'è pregare? Pregare quando noi parliamo a Dio. E noi preghiamo non solo perché è di aiuto, prego che preghiamo anche per ringraziare, per glorificare Dio, però anche per supplicare Dio. Allora, c'è una meravigliosa notizia. Se siamo in Cristo Gesù, veramente, non di parola, ma di fatto, che vuol dire che Gesù Cristo è la nostra giustizia, è il nostro Signore, è il nostro Salvatore. Non sono parole. Sì, io credo in Gesù, ma sono stato anche battezzato. Non vale, non importa niente che sei stato battezzato se non hai veramente Cristo. Io prendo la cena del Signore, non ti salva se non hai Cristo. Sei salvato perché veramente Gesù Cristo è il tuo Signore. Cosa vuol dire quello? Cosa dichiara Gesù quando tanti dicono Signore, Signore? E lui dice, perché mi chiamate Signore e non fate quello che dico? Vi comando. Perché? Che senso ha? Oh, Signore, io sono in Cristo. Sono parole vuote se tu non segui Cristo. In obbedienza. Se non ti aggrappi alla giustizia di Cristo, vedendo che ne hai bisogno e sapendo Lui è la mia giustizia. Ma se tu hai Cristo, tu hai libero accesso al trono di Dio. Tu, per mezzo di Gesù, puoi entrare giorno e notte davanti a Dio. Se non hai Cristo, non puoi entrare giorno e notte. Non puoi. Quanti miliardi di persone pregano e non vengono ascoltate, compreso tantissimi che si chiamano cristiani, perché non hanno Cristo. Ma chi ha Gesù Cristo veramente, ha Gesù fra l'altro come sommo sacerdote, mediatore. E leggo Ebrei 4:14-16, che ci descrive quello che abbiamo in Cristo. Ebrei 4:14-13. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sympatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Noi abbiamo un grande bisogno dell'aiuto di Dio e noi abbiamo un grande sommo sacerdote che ci ottiene quel aiuto. Per mezzo di Gesù Cristo, il nostro grande sommo sacerdote, noi abbiamo libero accesso proprio al trono della grazia di Dio. Il trono della grazia, non il trono di quello che meritiamo, no, il trono della grazia. Dio ci accoglie con grazia in Cristo, con misericordia, con amore. Tutto quello per merito di Gesù Cristo. Inoltre, questo brano spiega che Gesù Cristo può sympatizzare con noi, perché è stato tentato come noi in ogni cosa. Quindi, Egli ci comprende e viene incontro e sente il nostro dolore, il nostro peso e ci presenta davanti al Padre così. Per mezzo di Gesù Cristo possiamo andare al Padre con piena fiducia, non dubitando. Giacomo parla di chiedere a Dio senza dubitare, perché chiedo per merito di Gesù. Non dico, non so se Dio vuole ascoltarmi. No, Dio non vuole ascoltarti per merito tuo. Ma io ho peccato tanto, non so se Dio mi ascolterà. Se fosse per te, anche se avessi peccato poco, non ti ascolterebbe. Ma ti ascolta per merito di Gesù Cristo. Il sacerdote, quando si presentava a Dio nell'Antico Testamento, era sempre in nome del popolo, era sempre con un sacrificio. E Gesù, in Ebrei leggiamo, si presenta al Padre con il sacrificio di se stesso, che ha compiuto una volta per sempre per noi. E così Dio ci dà l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Sempre. Ma notate che dice, per ricevere aiuto al tempo opportuno. Importantissimo notare quella frase, al tempo opportuno, quello da scrivere. Cos'è il tempo opportuno? È il tempo giusto. È il tempo perfetto, secondo la saggezza di Dio, non secondo quello che noi pensiamo. Noi, quando vorremmo risposte alle nostre preghiere? Subito. Li vorremmo subito. Io chiedo, Signore, toglimi questo peso, e io vorrei che fosse tolto prima di domani mattina. Noi vorremmo subito, ma Dio ci dà l'aiuto giusto al momento opportuno. A volte io dico, Signore, questo peso è troppo grande, ti prego, toglimelo. E Lui dice, no, piuttosto ti do più forza, ti do più grazia. Cioè, io non devo dire a Dio come aiutarmi, Devo presentare il problema e poi confidare nel suo amore e saggezza di curarmi nel modo giusto, al tempo opportuno. Troviamo le stesse parole al tempo opportuno in Primo Pietro, che sta dicendo effettivamente la stessa cosa. Vi leggo io. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Umiliatevi, confidate in quello che Dio farà, la risposta che darà. Presento i miei bisogni a Lui, ma poi mi fido di come risponderà. E Lui mi innalzerà dal peso. Quando? Al momento opportuno. Quando Lui, nella sua saggezza e nel suo amore per me, sa adesso è il momento giusto. Adesso tolgo quella prova. Adesso ti innalzo. Adesso è il momento giusto. Quindi, una lezione importante che riguarda la preghiera è di pregare con fede, non che Dio ci darà quello che voglio, quando lo voglio, ma che Dio mi curerà nel momento perfetto, nel modo perfetto. Questo è fede. Molto spesso il tempo suo non sarà nostro, proprio perché Dio si serve dei pesi, che io voglio che Lui tolga via, si serve dei pesi ai problemi per portare avanti la sua opera in me. Cioè, io voglio che mi toglie il peso, Lui sta usando il peso. E così non me la toglie via, perché lo sta usando. Quindi voglio incoraggiare ognuno di noi che è salvato in Gesù Cristo di proprio gioire nel fatto che abbiamo in Cristo Gesù libero accesso al trono di Dio per ottenere aiuto al momento opportuno. Un aiuto che purtroppo chi non ha Cristo non ha questo libero accesso, ma puoi averlo andando a Cristo per la salvezza. Io prego che chi ha Cristo, noi che abbiamo Cristo, che possiamo riposarci con questa verità. Che io posso, in mezzo ai problemi più pesanti, dice: Signore, ti presento il mio problema. Adesso mi riposo sapendo che Tu mi aiuterai nel modo giusto, nel momento opportuno. E lo lascio a Te. Questo è fede. Allora, questo libero accesso è solo per chi ha Gesù Cristo. Però chi ha Cristo non ha sempre questo libero accesso. Questo è da scrivere. Il libero accesso è solo per chi ha Cristo, ma chi ha Cristo non ha sempre il libero accesso. E quando è che noi non abbiamo il libero accesso? Quando è che non abbiamo libero accesso al trono della grazia? E quando noi abbiamo peccato che non vogliamo confessare. Rifiuto. Odio la riprensione, non voglio sentire, non voglio vedere il mio peccato. Allora a quel punto non ho libero accesso. Vi leggo quello che Dio dice al suo popolo in Isaia 59, 1 e 2. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Il peccato non confessato ostacola le nostre preghiere. Se tu tieni peccato nella tua vita e non vuoi ammetterlo, non vuoi vederlo, non vuoi confessarlo, non vuoi abbandonarlo, questo ostacola il tuo libero accesso per portare tutti gli altri pesi. Hai libero accesso a quel punto per confessare il tuo peccato. E la porta lì è aperta quando ti umili. Grazie a Dio, quando abbiamo peccato non confessato, c'è il rimedio. Il rimedio è di umiliarci, confessare apertamente il nostro peccato e abbandonarlo. Perché in quel punto il sacrificio di Gesù sarà applicato e saremo pienamente perdonati. Quando noi confessiamo i nostri peccati, veramente, confidando nel sacrificio di Cristo, Dio è fedele. Ha stabilito quel sacrificio come mezzo di perdono e Dio è fedele e ci perdonerà. Leggo 1 Giovanni 1, 8, 10 che conosciamo, parlando a credenti. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. È fondamentale capire quanto ogni nostro peccato è gravissimo. Ma dobbiamo anche capire che c'è vero perdono quando confessiamo i nostri peccati. Oh, grazie Dio per questo. Se non fosse possibile ottenere il perdono, saremmo eternamente separati da Dio. Eternamente separati da Dio. Non potremo mai andare al trono della grazia. Avremo peso dopo peso e la porta sarebbe chiusa. Ma quando confessiamo i nostri peccati, vengono perdonati e la porta al trono della grazia è spalancata in Gesù Cristo. Quindi quando pecchiamo, e pecchiamo, non restiamo nel peccato. Piuttosto confessiamo i nostri peccati, abbandoniamoli, corriamo a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Così possiamo tornare liberamente al trono della grazia per ottenere l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Allora, abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo visto questo. La vita è piena di pesi, dolori, sofferenze, afflizioni. Per mezzo di Gesù Cristo abbiamo libero accesso al trono della grazia. E per quello preghiamo. Ma di natura, che cosa preghiamo? Di natura, che cosa preghiamo? Nella carne preghiamo quello che tutte le persone nel mondo pregano. Chiediamo a Dio di togliere i nostri problemi, di farci non soffrire, di farci avere una vita meno pesante. Chiediamo quello. Notate una cosa di quelle richieste. Notate che quelle richieste sono preghiere che riguardano la vita terrena. Riguardano noi e le persone che amiamo nella vita terrena. Sono tutti mirati ad una vita meno pesante sulla terra. Sono preghiere che non arrivano a pregare per cose eterne, ma arrivano a pregare per cose terrene. Allora, uno che non ha Cristo non pensa seriamente all'eternità. E tutte le sue preghiere, e tanti non credenti pregano, sono legate alla vita terrena. Aiutami qui, aiutami là, sollievimi quel peso, proteggimi là. Tutto roba che riguarda la vita terrena, che non è vietato pregare per la vita terrena. Ma chi non ha Cristo prega solo per la vita terrena. Chi non ha Cristo di natura vuole meno sofferenza, meno dolori, meno problemi. Matteo 16, leggiamo Gesù Cristo, che per la prima volta i discepoli capiscono che Gesù è il Cristo. Dio apri i loro occhi a vedere questo, Matteo 16. E allora da quel punto Gesù, prima no, ma da quel punto comincia a spiegare loro che dovrà andare a Gerusalemme per essere ucciso e risuscitare. Questa è novità per loro. Notate la preghiera di Pietro. Notate la preghiera di Pietro quando scopre che è stabilito per Gesù di soffrire e morire. Notate attentamente la preghiera di Pietro. Leggo Matteo 16, da 21. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo: Signore, Dio, te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Avete visto la preghiera di Pietro? Era una preghiera. Leggo di nuovo. Signore, Signore Gesù, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. Quella è una preghiera. Oh, io prego Dio che non ti succeda questo, che tu non devi soffrire, che tu non devi soffrire e morire. Io prego quello per te, Gesù. Ma la sofferenza di Gesù e la morte di Gesù era il piano di Dio. A proposito, era proprio come Dio aveva stabilito per offrire la salvezza al mondo. Gesù sapeva che quel pensiero, quella preghiera di Pietro per il bene di Gesù era da Satana. La nostra natura carnale chiede a Dio di togliere la sofferenza. Vogliamo che Dio alleggerisce i nostri problemi, toglie la sofferenza, ci dà giustizia anziché ingiustizia, effettivamente che ci dia una vita meno pesante. Questo è quello che i non credenti pregano. Ma quando il nostro cuore è principalmente mirato a soffrire meno, ad avere sulla vita, sulla terra, una vita meno pesante, non stiamo pregando come Dio ci insegna a pregare. O possiamo chiedere l'aiuto di Dio, non sto dicendo quello, ma quando quello è la cosa principale che chiediamo, non stiamo pregando come Dio ci insegna. Ricevo da diverse chiese richieste di preghiera che loro fanno in chiesa e siamo sui loro elenchi di persone e c'è una signora con una malattia, la malattia di Lyme, che è una malattia da cui non c'è guarigione, ce l'avrai per tutta la vita, e la signora ce l'ha da 15 anni, 20 anni, e lei prega volta dopo volta da anni, richiede: pregate per una completa guarigione, punto. Quello non è una preghiera biblica. Pregate per una guarigione completa, punto. Non è una preghiera biblica. Come dovremmo pregare? Come dovremmo pregare? Allora guardiamo la preghiera di Gesù quando aveva davanti a sé la sofferenza più terribile mai esistita. Perché non era solo una sofferenza fisica, era una sofferenza spirituale di avere su di sé l'ira del Padre. E come pregava? Gesù non voleva quello. Come pregava? Gesù era nel giardino. Aveva detto che la mia anima è colpita con un'angoscia mortale, cioè era proprio angosciato più di qualunque essere umano mai vissuto. E in Matteo 26, da 39 a 42, troviamo Gesù nel giardino con tre discepoli vicini a lui. E leggo: è andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? vegliate, pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Gesù aveva un profondo desiderio di non andare alla croce e perciò pregava, se è possibile, allontana da me questo calice. Però è importantissimo capire che non pregava solo così. Chiedeva quello, ma non si fermava lì. Piuttosto, a quella richiesta aggiungeva la sua richiesta maggiore, cioè che fosse fatta la volontà del Padre. Gesù non voleva andare alla croce. La volontà di Gesù era di non andare alla croce, ma la sua volontà maggiore era che la volontà del Padre fosse fatta. Quando un genitore ad un bimbo piccolo deve dare una cura che fa male al bambino, la volontà del genitore è di fare quel male? Cioè in sé vuole fare quel male? Vi assicuro, no. Però se il genitore capisce che quel male produrrà un bene più grande, ha due volontà. Ha la volontà di non voler far soffrire suo figlio e ha la volontà di procurare al figlio un bene maggiore. Allora, può avere due volontà che sono contrastanti, quale è quello più grande? Gesù aveva la volontà di non voler soffrire sulla croce l'ira di Dio, ma aveva la volontà molto, infinitamente più grande di voler che fosse fatta la volontà del Padre. E quindi pregava entrambi. E questo è come dobbiamo pregare noi. Gesù voleva che il nome del suo Padre fosse santificato, che sarebbe stato tramite il suo sacrificio e risurrezione. Voleva che fosse venuto il regno del Padre, che serviva il suo sacrificio per quello. Voleva che la volontà del Padre fosse fatta. E questa era la volontà del Padre. E così si chiedeva di non dover soffrire, ma poi sottomette quel desiderio al suo desiderio più grande, che fosse fatta la volontà del Padre. Chiedeva quello. E questo è quello che Gesù insegna a noi di pregare nel Padre nostro. Il Padre nostro non è stato dato da ripetere parola per parola. Non è un problema ripeterlo, ma non è stato fatto per quello. Infatti mai vediamo gli apostoli o gli autori del Nuovo Testamento ripetere il Padre nostro parola per parola, ma vediamo usare il Padre nostro come modello dei componenti della preghiera. E le richieste più grandi del Padre nostro, quali sono? Vi leggo. Conosciamo. Matteo 6, da 9. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Le prime tre richieste, che dovrebbero essere il nostro desiderio più grande, sono che il nome di Dio sia santificato, che venga il suo regno e che sia fatta la sua volontà in terra come in cielo. Poi si aggiunge, dacci l'essenziale, perdonaci i nostri peccati e proteggici dal male, che possiamo camminare in santità, che si lega a vieni il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questo è il modello di come dobbiamo pregare. Questo è quello che Gesù pregava nel giardino. E questo è come dobbiamo noi pregare. Se guardo l'Apostolo Paolo, Paolo dice: imitate me come io imito Cristo. Ok, guardiamo le preghiere di Paolo, guardiamo il desiderio di Paolo. Paolo non pregava principalmente di avere meno sofferenza, piuttosto voleva che altre persone conoscessero Gesù Cristo e fossero fortificati nella fede, ovvero voleva che il nome di Dio fosse santificato e il suo regno sparso, perché è proprio quello. In Filippesi 2 parla dei credenti a camminare in modo degno di Dio, in modo che al ritorno di Cristo Paolo avrebbe gioia presentando loro a Cristo. Poi nel Filippesi 2:17 dichiara di avere gioia nell'essere versato in sacrificio. È una parola che parla di essere messo alla morte. Versato in sacrificio è un termine delle religioni di quell'epoca, dove c'era un vaso che non aveva un fondo piatto da metterlo giù, lo riempivi con un sacrificio, non potevi metterlo giù, dovevi solo versarlo fuori tutto. E quando lui dice di essere versato in sacrificio, vuol dire messo alla morte per voi. E Paolo dichiara, Filippesi 2:17-18, ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Similmente, gioite anche voi e rallegratevi con me. Per Paolo, la gioia non veniva con una vita di meno sofferenza, veniva da una vita con più frutto spirituale. Lui cercava la vera gioia, che non viene avendo meno problemi, viene avendo più frutto nella vita. Infatti Gesù in Giovanni 15 parla di come portare frutto e dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. In Filippesi 3 Paolo sta descrivendo qual è il suo desiderio. E non è di avere meno sofferenza o meno problemi. Qual è il suo desiderio? Cosa desiderava Paolo più di ogni altra cosa per se stesso e anche per noi? Leggo, conosciamo questo, Filippesi 3, leggo da 7-11. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Paolo voleva le benedizioni più grandi, che non è una vita con meno sofferenza, è una vita di conoscere Gesù Cristo sempre di più. Infatti parlava di, voleva la comunione delle sue sofferenze. In Colossesi 1:24-25 Paolo dichiara che trovava gioia nelle sue sofferenze per loro. La parola tradotta come mi rallegro sarebbe meglio tradotto come gioisco. Allora, leggo questo brano in Colossesi 1:24-25. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi, e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio. Paolo non era fissato su avere meno problemi e meno sofferenze, piuttosto era fissato su vivere in modo di portare frutto per Cristo. Voleva che il nome di Dio fosse santificato e il suo regno sparso. Viveva e pregava per questo. Potrei leggere tanti altri brani, ma credo che il punto sia chiaro. Il profondo desiderio di Cristo non era di soffrire meno. Il profondo desiderio di Cristo era che il nome di Dio fosse santificato, la sua volontà fatta, il regno sparso. La stessa cosa che voleva Paolo e che pregava Paolo. Allora, come dobbiamo pregare noi? Dobbiamo seguire quello che Gesù ci comanda del Padre nostro e quello che vediamo in Gesù nel giardino e quello che vediamo ripetutamente in Paolo l'Apostolo. Certo, possiamo chiedere a Dio di togliere la sofferenza come chiedeva Gesù, ma quella preghiera deve essere accompagnata con una preghiera ancora più profonda. Signore, toglimi la sofferenza se quello è la tua volontà. Ma sopra ogni tutto ti prego, compi la tua volontà in me. E se quella sofferenza ne fa parte, accetto quella sofferenza. Allora dammi la grazia. Dammi la grazia. Ma io ti prego, santifica il tuo nome in noi. Se vuoi pregare secondo la volontà di Dio, devi capire qual è la volontà di Dio per te. Allora, Dio non ci dice mica nella Bibbia, neanche in modo mistico, giorno per giorno, qual è la sua volontà in ogni dettaglio. Ci dice qual è la sua volontà in grande. E qual è quella volontà? Ho detto all'inizio che chi non ha Cristo, tutte le sue preghiere sono legate alla vita terrena. Ricordate? È normale. Se vuoi la vera gioia della salvezza, innalzati gli occhi a guardare non solo la vita terrena, ma molto di più alla vita eterna. Se vuoi la vera gioia della salvezza, se vuoi la vera pace, se vuoi tutto quello che Dio ha per te in Gesù Cristo, non pregare come pregano i non credenti, focalizzati su avere meno sofferenze in questa vita. Piuttosto prega secondo la volontà di Dio. Prega per quello che Dio sta facendo in te, che è un'opera eterna. Efesini 1, 3-5. Cosa sta facendo Dio in noi? Notate mentre leggo. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a sé stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. Dio ci ha salvati per santificarci, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, nella sua presenza, nell'amore, e quello è nell'eternità. La volontà di Dio per noi non è limitata a questo mondo. Questo mondo è dove Dio prepara quello che sta facendo in noi per l'eternità. Colossesi 1, 21-22, leggiamo ancora la volontà di Dio per noi. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente per le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa.
la stessa cosa.
Lo scopo di Dio nella nostra vita non è di darci una vita meno pesante o con meno sofferenza. Lo scopo di Dio è molto più grande. E di farci comparire davanti a sé nell'eternità, per l'eternità, santi, irreprensibili e senza colpa. E quindi quando preghiamo, certo possiamo chiedere aiuto in ogni situazione, grazie a Dio, ma vogliamo pregare anche questo come desiderio più grande. Oh Signore, serviti di questo per portare avanti la tua opera in me. Quando noi preghiamo, secondo la volontà di Dio, Dio risponderà alle nostre preghiere. Giovanni 14, Gesù sta insegnando e ci dichiara, 14:13. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se chiedete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Pregare nel nome di Gesù vuol dire secondo la sua volontà. Non è una formula magica che io prego quello che voglio e poi aggiungo queste parole. No, non è una formula che posso usare come voglio io. Vuol dire secondo la sua autorità, secondo il suo merito e secondo la sua volontà. Quello che un soldato semplice va a chiedere al comandante dell'altro accampamento nel nome del suo comandante, deve essere proprio quello che il comandante ha ordinato. Non può inventare su lui. Questo è come avere le risposte alle nostre preghiere. Stessa verità troviamo in 1 Giovanni, l'epistola, 1 Giovanni 5, 14, 15. Che meravigliosa verità, ve lo leggo. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Quando noi chiediamo secondo la Sua volontà, Dio ci risponderà e il nostro cuore avrà gioia. Prego che abbiamo capito che uno dei motivi per cui le nostre preghiere non vengono esaudite è perché preghiamo per le cose sbagliate. Focalizziamo principalmente sui problemi di questa vita. Ma piuttosto dovremmo focalizzare su avere più di Cristo e voler vedere Dio glorificato. Perché quando quello è il nostro cuore, pregheremo le cose giuste e Dio risponderà una volta dopo l'altro. E i nostri cuori saranno soddisfatti. Ma c'è un problema. C'è un problema. Molto spesso il nostro desiderio principale non è di vivere per la gloria di Dio. Se siamo onesti, molto spesso non è quello che ci pesa. Non è che siamo aggravati che Dio, il suo nome non è santificato e la sua volontà non viene fatta. Ci aggravano i nostri problemi. A quel punto, se io aggiungo e sia vada la tua volontà, sono parole vuote perché non è quello che il mio cuore desidera. Allora, cosa dobbiamo fare? È una prospettiva. Ho menzionato quella sorella che continua a pregare da anni. Pregate con me che Dio mi guarisca completamente. E Dio non guarisce. Allora, come va la sua fede? E purtroppo la fede di certe persone che pregano per lei da anni, pregano solo quello. Come va la loro fede in Dio? Come va il loro concetto del cuore di Dio? Se tu preghi tutti i giorni, da anni, guarisci, guarisci questa cara sorella mia, la guarisci, ti prego, Signore, guariscila completamente. E passa anno, 5 anni, 10 anni, 15 anni, migliaia di preghiere e Dio non risponde a quella preghiera. Come va la tua fede? Come cominci a vedere Dio? Bene? Un padre amorevole, misericordioso? O cominci a avere dei dubbi? E Satana si serve delle preghiere fatte così per mettere brutte idee di Dio nella mente e nel cuore delle persone. Infatti, persone che pregano maggiormente così cominciano a non avere pace, non avere gioia e non hanno frutto. La preghiera giusta quale sarebbe? Sarebbe: oh Signore, mi fido di Te. Questo corpo sarà disfatto. Secondo Corinzi 4, 14 a 16, così dice: l'uomo esteriore va disfacendo. Il mio corpo un po' più velocemente di quello degli altri, ma comunque sia, Padre, questo corpo sarà disfatto. Ma quello che Ti chiedo, opera in me, dammi più fede, fammi vedere più della Tua gloria e serviti della mia vita, delle mie sofferenze per la Tua gloria. E quando non servono più, togli via, Padre, che sia durante la vita o sia con la morte fisica, togli via le mie sofferenze al momento opportuno. Mi fido di Te, mi fido di Te. Quella persona comincerà a vedere Dio operare potentemente, comincerà a capire che: oh Signore, stai usando la mia situazione per incoraggiare, spronare altre persone, hai portato alcuni alla salvezza, hai fortificato la fede di altri. Oh Signore, grazie, grazie, che gioia, che gioia, che gioia, anziché disperazione. C'è una lezione che vediamo con piccoli bambini. Può un piccolo bambino da solo veramente concepire la vita di essere un adulto? Un bambino 4, 5, 6, 7 anni, può un bambino da solo capire veramente il valore delle cose attuali in confronto con la vita di adulto? È possibile? O è normale? No. Quindi, cosa dovrebbero fare buoni genitori? Che purtroppo non tutti fanno ormai, ma buoni genitori sì. Cosa fanno buoni genitori? Prendono decisione per lui in base a quello che lui vede e lui vuole in quel momento, che vive solo nel suo mondo attuale, o prendono decisioni pensando alla sua vita per tutti gli anni che avrà? Cosa fanno? Loro prendono le decisioni non in base a quello che lui vorrebbe basare le decisioni. Ma mi fa male, ma ho voglia, non voglio fare quello, mi è difficile. Loro spingono perché vedono una prospettiva più grande. Mi ricordo una bambina che il papà stava insegnando a lei di andare in bicicletta. Allora, lei non era mai andata in bicicletta da sola, quindi non capiva quanto sarebbe comodo andare in bicicletta. Perché sai, se sei piccola non conosci cosa vuol dire andare per conto tuo in bicicletta. E allora questa bambina vedeva piuttosto le sofferenze. È difficile, cado, non voglio più cadere, lasciamo stare. Il papà aveva una prospettiva molto più grande. Tu sei piccola adesso, un domani non sarai piccola e ti sarà molto bello poter andare in bici. Quindi lui non ha detto: va bene, tu hai pregato a me, per modo di dire, di non dover soffrire, ma io non ascolto quella preghiera perché io voglio il tuo vero bene e ti spingo ad andare avanti. Nonostante che c'è ancora sofferenza, ci saranno ancora cadute. Ma io ti amo e io so che il tuo vero bene non è di soffrire in meno e di avere questo grande vantaggio nella vita, umanamente parlando. Allora, dobbiamo fidarci del nostro Padre. Dobbiamo fidarci che Lui sa, Lui ci ama. Io vedo le sofferenze. Toglimi queste sofferenze. Io vedo le sofferenze, Dio vede oltre. È una questione di fidarmi del mio giudizio, del mio intendimento, oppure fidarmi del mio Padre Celeste. Di chi mi fido? Quindi quando abbiamo davanti a noi difficoltà, problemi, sofferenze, situazioni ingiuste, dobbiamo guardare oltre. Dobbiamo alzare gli occhi dalle sofferenze e dire: Signore, Tu sei in controllo, Tu sei all'opera. Dobbiamo guardare a quello che Dio sta facendo in noi tramite le prove, le afflizioni, le sofferenze. E così possiamo desiderare quello. Sì, Signore, voglio stare santo, irreprensibile davanti a Te. E diventa un desiderio. Dobbiamo guardare oltre le sofferenze a quello che Dio sta facendo. Non lo leggo, ma in Giacomo: fratelli, considerate una grande gioia quando vi trovate in prove svariate, sapendo quello che Dio fa tramite le prove svariate. Allora, voglio pensare, chiudendo, all'esempio di Gesù Cristo. Aveva davanti a sé la croce. Certamente una sofferenza fisica inconcepibile per noi, ma infinitamente peggio una sofferenza spirituale, perché è stato abbandonato dal Padre. Subiva l'ira di Dio. Subiva l'ira di Dio. Il Figlio, in comunione con il Padre da tutta l'eternità, separato dal Padre, abbandonato, e l'ira di Dio, anziché l'amore di Dio, che aveva da sempre conosciuto. E come poteva sopportare quello? Come poteva sopportare il vituperio della croce, non solo dagli uomini, ma infinitamente peggio dal Padre? Era guardando oltre a quello che Dio stava compendo tramite quella sofferenza. Quindi chiudo leggendo Ebrei 12. Ebrei 12, versetti 1 a 3, che ci sprona a tenere gli occhi su Gesù, in modo di avere anche noi gioia, non per quello che stiamo passando, ma per quello che ci aspetta. Leggo. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Gesù Cristo poteva sopportare le sofferenze della croce, sofferenze fisiche e spirituali, perché teneva gli occhi fissati sulla gioia che gli era posta davanti. E così, nella preghiera di Gesù, nel giardino, il suo desiderio più grande non era di non soffrire. Ha detto: se è possibile, passi oltre a me questo calice. Ma io voglio i frutti di questo calice. Quindi, se non è possibile, sia fatta la tua volontà. O che possiamo noi, in mezzo alle sofferenze, ricordare: oh Signore, Tu sei in controllo. Tu sei in controllo. Questo è successo perché Tu l'hai permesso. Allora, quando non serve più, Ti prego, toglielo dalla mia vita. Toglimelo quando non serve più. Ma adesso Ti prego, serviti di questo. Opera in me, fortifica la mia fede, santificami e glorifica il Tuo nome. Spargi il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà di più tramite questa prova. Questo Ti prego. E Dio risponderà alla tua preghiera. E tu avrai pace nella prova. E al momento opportuno la prova sarà tolta. Ma nel frattempo conoscerai la potenza di Dio nella tua debolezza. Conoscerai la pace di Dio che supera l'intelligenza. E conoscerai la gioia che viene quando Dio sta operando in noi. Preghiamo. Oh Padre, purtroppo A volte preghiamo come pregano i pagani, come pregano tante persone che non ti hanno. Preghiamo focalizzando i nostri occhi, i cuori solo su questa vita, come se fosse tutto qua, ma tutto non è qua. Perdonaci. Quando effettivamente nelle nostre preghiere non ci interessa che tu non mi sia santificato, non ci interessa il tuo regno o la tua volontà, vogliamo solo soffrire meno. Non è sbagliato voler soffrire meno. E grazie che possiamo sempre venire a te chiedendo appoggio, sostegno, forza. Possiamo chiedere di togliere i pesi, ma al momento giusto. Oh Padre, perdonaci per le nostre preghiere egoiste. Perdonaci. Vogliamo avere il cuore di Cristo, vogliamo il cuore di Paolo, il cuore che desidera che tuo nome sia santificato, che tuo regno cresca, che persone ti conoscano di più, credenti siano fortificati. Vogliamo questo, Padre, perché la nostra vera gioia è legata proprio a quello. Grazie per gli esempi che ci dai, esempi ripetuti nella Bibbia. Aiutaci ad aiutare gli uni gli altri. E Padre, quando qualcuno viene a noi e ci chiede di pregare per loro e chiede solo la parte terrena, aiutaci a non accettare di pregare solo quello, ma di pregare quello e aggiungere la parte più grande, così aiutando quella persona a avere una vera prospettiva. E io ti prego che quando noi preghiamo in modo limitato, che tu manderai persone che possano aiutarci a vedere cos'è la preghiera che è secondo la tua volontà. Grazie che non ci lascerai mai, grazie che tu non permetterai che siamo tentati o provati oltre le nostre forze, ma con la tentazione e la prova ci darai la via di uscita affinché la possiamo sopportare. Grazie che sei con noi. Glorificati in noi, ti prego. Serviti di tutto per prepararci a stare nella tua presenza, santi e senza colpa, nell'amore per sempre. Ti prego questo, nel nome del nostro Signore, del nostro Sommo Sacerdote, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.